In altre parole.
Sono le 8:18. Diamo il benvenuto alla nostra ospite Serena Giusti. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Questa trasmissione è fatta così. Quando vediamo una cosa, una notizia, un approfondimento, un annuncio su qualche giornale da qualche parte, ce ne lasciamo incuriosire e diventa occasione per riflettere sulla realtà intorno a noi. E cominciamo perciò prendendo spunto da una mostra. Una mostra, Serena Giusti, che parla dell'Ucraina in una maniera particolare.
Sì, è una mostra che si apre a Milano, all'Istituto Filologico, ed è dedicata appunto all'Ucraina. E saranno previste varie attività, letture, interventi, film, eccetera. È proprio diciamo alcuni giorni dedicati alla cultura ucraina in un momento particolarmente difficile per il paese, quindi c'è la volontà di concentrarsi anche sugli aspetti positivi e culturali in un momento in cui il paese è sottoposto invece a distruzione. E anche in un momento in cui c'è una forte escalation e dall'altra parte le opinioni pubbliche occidentali sono sempre più restie a continuare a sostenere militarmente l'Ucraina, quindi si cerca di distogliere diciamo l'attenzione dall'orrore e porla su questa dimensione culturale del paese.
Ecco, è dunque una mostra visitabile da oggi fino al 31 maggio e una mostra che in qualche modo, cioè non da oggi fino al 21 maggio, visitabile nel prossimo mese, scusate, è una mostra che ci permette di parlare anche dell'aspetto culturale della vicinanza con l'Ucraina. È certo un effetto che nessun ucraino avrebbe mai voluto, ma con la guerra abbiamo conosciuto un po' meglio, un po' più da vicino che cosa sia l'Ucraina in maniera approfondita. C'è stato anche un processo di conoscenza di un paese.
Sì, c'è stato il processo di conoscenza di un paese che poi è confinante con l'Unione Europea attraverso la Polonia e c'è stato anche se ovviamente l'attenzione sono sulle persone, sui morti, però è una guerra che ha portato anche alla distruzione di siti, di monumenti, sono state distrutte biblioteche, almeno 13 musei, 78 siti religiosi e tra questo mi piace ricordare il fatto che siano state distrutte alcune delle opere di Maria Primachenko, un'artista famosa ucraina. Mi piace ricordarla perché la sua pittura è una pittura folcloristica naif che ripropone proprio dei modelli tipici della cultura ucraina ed è sembrato che nella distruzione di questo museo dove erano conservate le sue opere ci fosse anche la volontà proprio di distruzione di un'identità di un paese che si andava costituendo e formando dalla fine dell'Unione Sovietica quando l'Ucraina ha avuto la possibilità in qualche modo di ricostruire la propria identità politica oltre che il proprio Stato da un punto di vista politico, economico e sociale.
Ecco, è proprio la costruzione dell'identità nazionale è fortemente stata influenzata dalla guerra ed è un tipo diverso ora di identità nazionale, anche con riferimenti alla cultura, alla lingua, al modo di pensarsi, quello che si sta sviluppando in questi anni.
Sì, diciamo che dalla fine dell'Unione Sovietica c'era stato un lavoro di ricostruzione identitaria anche attraverso la valorizzazione dell'ucraino rispetto al russo. Ovviamente le identità si formano, si rafforzano anche per opposizione, quindi opposizione e contrasto alla Russia. La guerra diciamo che ha contribuito purtroppo a un rafforzamento, purtroppo nel senso che è stata necessaria una guerra, al rafforzamento proprio dell'identità nazionale, cioè gli ucraini si sono ritrovati fortemente in questa lotta contro un nemico, contro un invasore, per cui questa identità si è rafforzata nel momento in cui il paese doveva resistere ed è stata una resistenza anche di tipo culturale e varie attività che sono state poi svolte in paesi europei, anche semplicemente ospitando delle mostre, dei quadri, sono volte a mostrare anche una solidarietà, non soltanto che si esplica con la fornitura delle armi, ma si esplica anche da un punto di vista culturale, dando spazi e aiutando anche a mettere in sicurezza le opere che rimangono nei musei di Kiev.
Guardando l'aspetto antropologico, questa identità potrebbe correre dei rischi, in quanto è un'identità che si sviluppa anche contro qualcuno. E pensando alla possibilità di una pace, perché prima o poi, per fortuna, tutte le guerre finiscono, avere un'identità che si oppone a qualcun altro può comportare dei rischi e una difficoltà di non solo di entrare nella pace, ma poi di farla durare.
Beh sì, questo contrasto, questo anche rafforzarsi di un senso nazionale, di nazionalismo, può essere sicuramente un ostacolo a ciò che verrà successivamente, anche perché poi effettivamente di fatto l'Ucraina era un paese diviso tra una parte occidentale e tra una parte orientale, anche da un punto di vista linguistico. Nella parte orientale comunque è la parte, diciamo, russofona, e già in questo periodo, per esempio, parte della resistenza è anche rifiutare di parlare la lingua russa, e quindi la riconciliazione è molto difficile, e come tutte le riconciliazioni post-guerra deve ripartire proprio dalla cultura, dal restauro. Ci sono esempi molto importanti, per esempio nei Balcani stessi, e chiaramente anche da un punto di vista linguistico, ovviamente, ma questo sarà in mano, speriamo, alle nuove generazioni, e speriamo soprattutto che si riesca ad arrivare in qualche modo a una fine del conflitto, almeno a una fine della guerra, che non sarà poi una soluzione molto facile nel lungo periodo.
E speriamo che non si prolunghi un conflitto culturale dopo il conflitto, anche perché i destini di Ucraina e Russia, per posizione geografica e anche per storia, sono comunque legati. È una storia che dovrà essere condivisa.
Sì, anche perché appunto culturalmente sono legati, cioè l'Ucraina è stata parte della Russia e poi dell'Unione Sovietica per almeno 300 anni, ci sono famiglie miste, ci sono ucraini che vivono in Russia e viceversa, quindi anche per questo forse questa invasione era abbastanza inaspettata, e quindi c'è necessità di una riconciliazione, e anche nella Russia, perché c'è stata molta propaganda e molto astio e ostilità nei confronti degli ucraini, quindi effettivamente è molto importante la rivalutazione di questa dimensione culturale e linguistica.
Certo, appunto, anche dall'altra parte c'è un lavoro di costruzione dell'immagine dell'Ucraina, e anche per noi che insomma abbiamo visto un'Ucraina messa sotto pressione, un'Ucraina che reagisce mostrando un orgoglio e anche appunto un'identità nazionale, è importante continuare a conoscere questo paese cercando di non semplificarlo, di non schematizzarlo, perché appunto è sempre difficile conoscere un altro paese, soprattutto quando la conoscenza arriva in seguito a notizie, in seguito all'impellenza della cronaca.
Sì, infatti, e soprattutto purtroppo anche dal punto di vista culturale tante cose le abbiamo conosciute perché sono state distrutte dai teatri, alla chiesa, a Odessa. E quindi sicuramente è importante tenere l'attenzione sull'Ucraina, non soltanto un'attenzione di sostegno insomma in questa guerra che sta affrontando, ma anche di sostegno culturale. E da questo punto di vista devo dire che molti paesi europei sono fortemente impegnati già nel restauro, si sono aperte collaborazioni, per esempio il Museo Maxi di Roma è impegnato nell'aiutare l'Ucraina nel restauro di opere che sono state distrutte, E devo dire che la Polonia è stato uno dei paesi in cui sono state ospitate molte opere provenienti dai musei ucraini proprio per evitare che siano colpite nel momento della guerra. Quindi c'è stata una mobilitazione europea che comunque va al di là della fornitura di armi, ma guarda anche già a questi aspetti, probabilmente in una prospettiva anche futura.
E sempre come accade, l'animo degli esseri umani, nonostante la guerra, nonostante le tragedie, poi trova anche la forza di fare un passo per conoscersi, per cambiare, insomma, la tragedia, il sangue della guerra in conoscenza reciproca, sempre che ci sia la volontà di farlo, ma appunto c'è come una vitalità, negli esseri umani che porta anche a questo, e per fortuna, perché è ciò che ci permette anche di sopravvivere. Io la ringrazio, Serena Giusti, per essere stata con noi anche oggi. Ricordo, potete ascoltare tutte le puntate della nostra trasmissione nel podcast rsi.ch/rete2 e ci risentiamo domani mattina sempre alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata a voi, a domattina, grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.